Allora, salutiamo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, con noi. Buongiorno, presidente.
Buongiorno Gianluca, buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Ascoltatori.
Allora, io ormai sono diventato un suo fan su Twitter, Nino Cartabellotta. Nino Cartabellotta, proprio per quanto riguarda la vicenda Omicron della variante, ha scritto: se il virus non si ferma anche in Africa, poi ce lo troviamo mutato in casa nostra. Questa è una citazione di Gino Strada, il fondatore di Emergency, del 21 aprile 2021. Insomma, le strategie di politica sanitaria a livello mondiale ovviamente hanno generato un nuovo mostro. Adesso vedremo di che si tratta. Però la miopia politica da questo punto di vista è stata protagonista, Cartabellotta.
Gianluca, purtroppo la gestione della pandemia continua a essere a guardare ai confini nazionali, basta guardare un po' le strategie che l'Inghilterra ha preso nei confronti della variante Omicron, almeno anche continentali, ma diciamo, quello che è un po' l'approccio globale, sostanzialmente ancora siamo molto lontani dal poterlo mettere in atto. O sarà miopia nella programmazione, sarà egoismo per cercare di proteggere più se stessi, sarà mancata disponibilità di dosi di vaccino, anche perché tra l'altro a una valutazione approfondita che è stato fatto ieri il Sudafrica, dove sembrerebbe, anche se non è detto che sia esattamente quello il paese, essere emersa questa nuova variante, in realtà c'è quasi 17 milioni di dosi di vaccino in frigorifero, tanto che ha chiesto sia a Pfizer sia a Johnson & Johnson di ritardare le consegne. Quindi al di là della disponibilità dei vaccini, il problema reale poi è l'accettazione da parte della popolazione, cioè i Novax non sono solo in Italia o in Europa, e anche tutto quella che è la macchina organizzativa, cioè non è sufficiente avere le dosi per somministrarle alla popolazione. Quindi i fattori da mettere in campo sono veramente tanti in situazioni di questo tipo. Certo è che comunque le varianti più contagiose, o comunque quelle di preoccupazione come classificato l'OMS, finiscono sempre per emergere in paesi che hanno in questo momento basse coperture vaccinali.
Sicuramente.
Senta, a proposito ancora di copertura vaccinale, come sta andando la campagna di vaccinazione, soprattutto dopo l'annuncio del Super Green Pass che scatterà dal 6 dicembre, quindi tra una settimana?
Ma guarda Matteo, io stamattina ho una buona notizia da darvi, perché nella settimana 22-28 novembre, rispetto alla precedente, dove i nuovi vaccinati erano stati 128.000, quella precedente 127.000, quindi sostanzialmente stabile, c'è stato un bel aumento quasi del 31%, abbiamo avuto 167.621 nuovi vaccinati, dimostrando sostanzialmente che comunque la quota di persone indecise che poi si convincono con varie modalità non ci ha ancora fatti arrivare a quello zoccolo duro. Adesso siamo scesi sotto i 7 milioni di persone che non sono state ancora vaccinate, sono esattamente 6 milioni 870, e verosimilmente c'è ancora spazio, c'è ancora margine, ribadisco, con modalità differenti di convincimento. Io sono sempre convinto che i colloqui personalizzati sono quelli che fugano ogni dubbio e che permettono poi di propendere per effettuare il vaccino, ma prima di arrivare veramente a quello zoccolo inscalfibile dei Novax, secondo me c'è ancora spazio. E questa nuova risalita è un elemento di ottimismo. Per quello che riguarda le terze dosi, abbiamo accelerato. Adesso nella scorsa settimana abbiamo avuto picchi addirittura quasi di 300.000 casi in un giorno. C'è sempre il problema del crollo del weekend, però più o meno ci attestiamo ora adesso una media mobile settimanale giornaliera che sta diventando praticamente quasi di 250.000 persone. Ovviamente con notevole differenza regionale di fasce d'età. Per esempio, a stamattina la metà degli over 80 hanno fatto la terza dose, l'hanno fatta il 18% dai 70-79 anni e il 14% dai 60-69. Quindi l'aereo sta decollando, ma è ancora in fase di lento decollo.
Sì, leggo proprio dal sito del governo il totale delle dosi addizionali di richiamo, cioè la terza dose, siamo arrivati a questa mattina a 5.928.000. È il 41% della... Sì, esatto.
A noi torna l'11,1, sì, poi piccoli punti percentuali, sì, voglio dire, cambiano in funzione se si usa la platea o il dato Istat. Però ecco, questo in questo momento è una delle strategie fondamentali da accelerare il più possibile.
Sì, assolutamente. Io credo che ci sarà proprio una verticalizzazione anche nel mese di dicembre, gennaio, e poi
ce lo auguriamo.
E poi vedremo, insomma, quello quello che accadrà. Sta nel frattempo sorgendo un problema a scuola, presidente. Scuola sempre più a distanza, leggo dal Fatto Quotidiano. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi in didattica a distanza. La Campania addirittura starebbe pensando anche allo stop nuovamente. Questo che significa?
Ma Gianluca, noi sai che ha fatto quel report sulla scuola proprio inizio dell'autunno, e uno, diciamo, degli elementi che avevamo messo sul piatto era di fatto che puntare esclusivamente sulla campagna vaccinale per garantire la didattica in presenza era un rischio molto azzardato, soprattutto nelle scuole dove di fatto il vaccino ancora non è disponibile, quindi al di sotto dei 12 anni, quindi tutta la scuola dell'infanzia, tutta la scuola primaria e parte della secondaria di primo grado, tenendo anche conto che al di sotto dei 6 anni non si possono utilizzare nemmeno le mascherine. Purtroppo tutti quelli che sono gli interventi, diciamo, di miglioramento, chiamiamolo ambientale, quindi l'areazione, la ventilazione dei locali, anche i banalissimi rilevatori di CO2 che servono a capire quando è necessario liquidare anidride carbonica, quando anidride carbonica, per capire quando è necessario areare locali, di così è fatto veramente molto poco. È chiaro che se questo lo aggiungiamo all'assenza di screening sistematici, perché sappiamo che vengono fatti solo nelle scuole sentinella, in un momento di rialzo della circolazione virale è chiaro che se c'è una fetta della popolazione non protetta dal vaccino, su questo inevitabilmente il virus circolerà. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane.
Ecco, questi forse sono i dati più importanti, ma secondo il trend, presidente, c'è il rischio che alcune regioni diventino zona rossa se questo trend appunto non dovesse interrompersi? Oggi il Friuli già zona gialla, previsioni per il futuro, matematico ovviamente.
Ma guarda Matteo, noi stiamo vedendo una crescita dei nuovi casi giornaliere, settimanale, lineare, quindi non esponenziale. Sottolineo anche per dare dei numeri ai vostri radioascoltatori che siamo passati da circa 2500 casi al giorno in media nella metà di ottobre, quindi intorno al 16-17 ottobre, a ieri sera 11.733. Quindi possiamo dire che, diciamo, rispetto all'incremento dei casi in 5 settimane, poco più di 5 settimane, li abbiamo quasi quintuplicati. Però il dato interessante è che se guardiamo il dato dei pazienti ospedalizzati nello stesso periodo, quindi dalla metà di ottobre a ora, siamo passati da quasi 2380 a poco meno di 5000, quindi sostanzialmente sono poco più che raddoppiati, e le terapie intensive da 338 a 638, quindi non sono nemmeno raddoppiate. Quindi questo che cosa significa? Significa che anche se i casi incrementano, il loro impatto a livello ospedaliero viene sempre e comunque ammortizzato dalle coperture vaccinali. Poi sicuramente sappiamo che dopo 6 mesi la protezione comincia a diminuire, ma rimane sempre elevata per la malattia grave. Sappiamo che dobbiamo fare la terza dose, cioè il vaccino non è perfetto, ma è quello che in questo momento ci sta permettendo di mantenere sostanzialmente tutto quello che avevamo riaperto. Riguardo alla sua domanda, noi in questo momento abbiamo solo una regione che ha i numeri da zona gialla, il Friuli, che ci è andata lunedì. Bolzano a ieri sera, diciamo, c'ha il 10% delle terapie intensive, il 17% dell'area medica, quindi sembrerebbe essere, diciamo, una seconda area, la regione, che poi è una provincia autonoma candidata, diciamo, alla zona gialla. Per il resto, diciamo, all'orizzonte non si vedono altre regioni che in tempi brevi, quindi diciamo una settimana, 2 settimane, possono andare in zona gialla. È fondamentale, ribadisco, la vaccinazione, le terze dosi e l'utilizzo delle mascherine, del distanziamento, che, non sapendo, con tutte le incertezze che ci stanno su Omicron, ecco, è bene alzare il livello di guardia senza fare nessuna forma di terrorismo, come purtroppo si è visto in questi 3 giorni, sia nei giornali sia nelle televisioni che altro, un po' eccessivo.
Ha trovato eccessiva, presidente, sì, la comunicazione sull'Omicron?
Ma l'ho trovata eccessiva nei toni, perché di fatto noi quello che sicuramente sappiamo è che questa variante esiste, che presenta un numero di mutazioni, diciamo, molto più elevate rispetto a quelle che sono le varianti precedenti, credo che siano 32, poi io sono, diciamo, poco esperto di questi aspetti specifici, e che potrebbe, si utilizza il condizionale, essere più contagiosa, potrebbe, diciamo, sfuggire alla copertura dei vaccini, potrebbe determinare una malattia più grave. Cioè, siamo sempre nell'ambito delle condizionalità, cioè la mia posizione è sempre quello, cioè c'è un set di informazioni che serve alla comunità scientifica e alle politiche sanitarie, poi alle persone bisogna restituirla con toni molto più pacati e soprattutto dicendo quali sono le implicazioni, che sostanzialmente sono sempre quelle che vengono raccomandate anche se la variante non ci fosse, cioè vaccinate, fare la terza dose, usare le mascherine e il distanziamento. Poi le autorità sanitarie devono potenziare il sequenziamento di questa variante, se identificano i casi devono tracciarli, diciamo, per isolarli in maniera adeguata. E se ci sono delle aree con rapido aumento dei casi, bisogna monitorarlo per capire se là dentro c'è la variante. Cioè, noi oggi non abbiamo le informazioni per poter annunciare una catastrofe come che ha portato al crollo delle borse, piuttosto che a tutta una serie di conseguenze economiche. Bisogna ovviamente prendere tempo, sapendo che ci vorrà almeno 2-3 settimane per capire se questi effetti delle mutazioni saranno reali, perché devono essere dimostrati intanto in laboratorio una serie di caratteristiche e poi nel mondo reale. Quindi è sempre il passaggio dell'informazione tra la scoperta scientifica, il mondo, diciamo, degli scienziati e della politica sanitaria e poi la comunicazione pubblica. I toni probabilmente io li avrei tenuti un po' più bassi, anche perché gli scienziati sostanzialmente non sono particolarmente preoccupati fino a quando non ci sono delle ragionevoli certezze.
Grazie Nino Cartabellotta, invitiamo tutti ovviamente a continuare a seguire il lavoro della Fondazione Gimbe attraverso gimbe.org e attraverso questi nostri appuntamenti settimanali. Grazie, grazie.
Buona
Presidente.
Settimana.
Buona settimana a lei, grazie.